si tratta di un terreno circa 6 ettari lungo la Firenze Pisa Livorno che erano stati acquisiti anni fa da Unicoop per costruirci sopra un centro, un famigerato centro di logistica, una di quelle cose, diciamo, che ultimamente stanno rovinando ancora di più l'ambiente del nostro pianeta. Non era soltanto un terreno, erano 6 ettari completamente coperti dal cemento perché avevano ospitato per anni un allevamento intensivo e quindi erano cementificati, super inquinati, un allevamento intensivo che era stato addirittura chiuso per problemi sanitari. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente del peggio del peggio. Era, qual è la parte esemplare di tutto ciò? È che Unicoop, invece che costruirci sopra un centro di logistica, ci rinuncia e utilizza questo terreno per disinquinarlo, bonificarlo e farci costruire e farci sopra un bosco. E questa è una storia davvero, sembra una storia da Charles Dickens, una storia con il lieto fine, perché stiamo parlando di una cooperativa che invece di fare soldi con un centro di logistica perde quei soldi, rinuncia ai soldi che avrebbe potuto fare in altra maniera e ne costruisce spendendo una grande quantità di soldi, li bonifica e ne fa un bosco. Io trovo che sia una storia esemplare proprio perché imitabile, cioè bisognerebbe che fosse imitata. Ci sono due versanti che sono fondamentali. Il primo, stiamo parlando appunto, perché chiaramente una cooperativa non è un'azienda privata e questo è una questione fondamentale, cioè il ritorno del beneficio sui soci è una questione che nessun altro tipo di forma economica di azienda può garantire. L'altra cosa è che la partecipazione alla creazione di questo bosco ha coinvolto direttamente un numero molto elevato di cittadini, perché quello che ha fatto Unicoop è stato iniziare un cosiddetto crowdfunding che ha permesso di raccogliere fra tutte le persone che vanno a fare la spesa a Unicoop, quindi non soltanto fra i soci, un 250.000 euro, che non sono una quantità abbastanza irrilevante rispetto alla spesa generale, ma che hanno che rappresentano una questione fondamentale, cioè la partecipazione diretta delle persone nella gestione di un bene e nella produzione, nell'acquisizione e gestione di un bene che poi diventerà loro. Quindi veramente da dove la si voglia guardare, questa storia è una storia edificante.
È un bosco che fa comunità ed è anche un bosco che ha delle caratteristiche precise. Parliamo di questo, Mancuso.
Intanto è un bosco che sorge in una zona che è fortemente inquinata. La Firenze Pisa Livorno, come qua tutte le strade che hanno un grande traffico, presentano ovviamente dei tassi di inquinamento atmosferico molto più elevati del normale e del consentito. E questo bosco è un bosco, intanto abbiamo ricreato un bosco che aveva la stessa vegetazione più o meno di quella che si sarebbe dovuta trovare un tempo prima che il disastro ambientale iniziasse. Chi visita oggi questo bosco rimane realmente sconcertato dalla differenza che in 2-3 anni si può avere rispetto a una distesa enorme e orribile di cemento. E poi non è soltanto questo, sono i benefici ambientali che questo bosco porta alla cittadinanza, perché assorbe grandi quantità di anidride carbonica, quindi anche se piccolo fa la sua opera nel contrastare il riscaldamento globale, assorbe gli inquinanti che vengono prodotti dalle macchine che passano lungo la FIPL, perlomeno in quel tratto, abbassa la temperatura, questione fondamentale di cui cominceremo di nuovo a parlare e a renderci conto fra qualche settimana, quando le nostre città diventeranno roventi e con problemi sociali, perché questa è una questione fondamentale, cioè il riscaldamento delle città, il riscaldamento globale è una cosa che agisce sui più deboli, sui più fragili, su chi non ha i mezzi per raffreddarsi e per difendersi, quindi raffredda anche 4-5 gradi, è anche un esempio, qualche cosa che noi ci auguriamo le amministrazioni vorranno vedere e provare a imitare, perché insomma questo è è la strada per provare a contrastare l'aggressione all'ambiente nei prossimi anni.
In questa storia c'entra anche la Costituzione, la funzione sociale della cooperazione, la mutualità, in qualche modo un modo di stare al mondo non speculativo, il ruolo di una cooperativa di consumatori. E tutto questo si intreccia con un tema che sembra, non so lei che ne pensa Mancuso, anche molto rimosso, che è quello dell'ambiente.
Beh sì, sicuramente il tema dell'ambiente è un tema che ormai è uscito dal quadro, diciamo dall'obiettivo, dall'attenzione della maggior parte delle persone. Direi che c'è stato uno spartiacque con il Covid. Prima del Covid sembrava che il mondo avesse preso una direzione precisa, ricordiamo il Green New Deal che poi è stato in gran parte smantellato, ricordiamo Greta Thunberg, i Friday for Future, insomma tutta una serie di movimenti, di realtà e anche di interessi che col Covid, insomma, in qualche maniera, nonostante ci si sarebbe aspettati il contrario, sono stati spazzati via. Oggi, diciamo, l'ambiente è all'ultimo posto dell'interesse di qualunque organizzazione a qualunque livello del pianeta. So che mi sembra che sia esagerato, ma è davvero così. È rimasto un interesse soltanto per una quantità irrilevante di persone. Detto questo, lei citava una questione fondamentale, che è quella della cooperazione. Beh, la cooperazione a me interessa addirittura da un punto di vista biologico. Cioè, noi abbiamo l'idea che la vita proceda per competizione, cioè che nella vita vinca il più forte, il più furbo, il più intelligente. Cioè abbiamo questa idea, ce l'abbiamo insomma dalla metà dell'Ottocento, da prima ancora Hobbes, Homo homini lupus. Insomma, questa idea nasce praticamente insieme alla teoria dell'evoluzione, perché Darwin non dice mai una stupidaggine del genere, ma nasce insieme in una Inghilterra che doveva in qualche maniera trovare una giustificazione a quello che poi sarebbe diventato il capitalismo selvaggio, il capitalismo senza regole, in cui ognuno fa quello che gli pare e quindi emerge il più forte. Bene, questa idea che la vita funzioni in questa maniera è un'assurdità. È una follia, questa è un'aberrazione soltanto umana. La vita non procede attraverso la competizione, ma procede attraverso la cooperazione. La cooperazione è il sistema fondamentale che permette alle specie di sopravvivere a lungo. C'è un grandissimo biologo evoluzionista che noi conosciamo quasi sempre soltanto per le sue tesi anarchiche, si chiamava Kropotkin, il quale agli inizi del secolo scorso scrive un libro magnifico, il cui titolo era Il mutuo appoggio come fattore dell'evoluzione. Ora già a me questo chiamare la cooperazione mutuo appoggio mi apre il cuore, mi sembra una cosa ancora più bella, appoggiarsi gli uni con gli altri. Cosa scrive Kropotkin in questo libro, che è un libro scientifico? Lui scrive, io mi sono accorto di una cosa, che è controintuitiva, cioè noi pensiamo che quando le risorse siano poche, la competizione sia la più alta possibile, cioè le persone si scannano per ottenere quel poco che è disponibile. In realtà, dice Kropotkin, la natura funziona in maniera opposta, cioè è proprio quando le risorse sono poche e quando l'ambiente è instabile che la cooperazione diventa l'unica maniera possibile per sopravvivere. Ecco, io vorrei che si rileggesse questo libro, vorrei che cominciassimo a capire che addirittura tutto nella vita funziona per cooperazione. Le nostre stesse cellule, le cellule di cui è fatto il corpo umano, sono costruite da una cooperazione, da un mutuo appoggio antico fra due batteri diversi che si sono messi a vivere insieme. Cioè, tutta la vita funziona attraverso la cooperazione. Il fatto che nelle nostre dottrine economiche le forme cooperative di gestione dell'economia siano viste come quasi marginali, non interessanti, che interessano soltanto alcune limitate aree del mondo produttivo ed economico, è un'altra delle storture del nostro tempo. Io sono certo invece che la forma cooperativa diffusa, quindi orizzontale, opposta alla gerarchia, alla verticalità del capitalismo senza regole che oggi domina il pianeta, ecco, io penso che la forma cooperativa sia il futuro del nostro mondo.